Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, siamo davanti a una perla preziosa di Matteo, una delle punte più alte, più tenere, più profonde di questo Vangelo. Ed è bello vedere come Gesù esulta nello spirito, ringrazia il Signore e trova modo di ringraziare il Padre suo in un contesto di delusione, di amarezza. Siamo nel contesto del capitolo undicesimo e poco prima di queste parole Gesù ne ha altre che rivelano questa amarezza, questa delusione, perché la sua parola non è stata accettata, il suo Vangelo non è stato accolto, la sua persona è stata rifiutata e c'ha parole molto amare su Betsaida, su Corazin. Dice: se Tiro e Sidone avessero visto quello che hai visto tu, avessero sentito quello che hai sentito tu, avessero visto i miracoli che hai visto tu, si sarebbero già convertiti. E aggiunge: eppure Sodoma si sarebbe convertita, se avesse avuto la grazia di ascoltarmi, di vedermi e di vedere quello che io, con la potenza divina che ho, perché sono Dio con il Padre mio, ho fatto in mezzo a voi. Profondamente deluso Gesù, amareggiato. E questa amarezza, questa delusione deve ferire anche il cuore della sua sposa, il cuore della Chiesa. C'è un'omelia stupenda del nostro amato Papa Emerito Benedetto XVI ai vescovi svizzeri nel 2006 in visita a Limina, nel contesto di una chiesa che non riesce a evangelizzare, una chiesa in mezzo a un paganesimo dilagante, cultura consumistica e borghese della Svizzera, no? E Benedetto XVI diceva a questi vescovi, prendendo spunto dalla liturgia del giorno, che sembravano proprio parole azzeccate per quel contesto, dice: ma perché non vogliono ascoltare? Ma perché non vogliono assaggiare? Perché c'era anche il Vangelo degli invitati alle nozze, no? Che rifiutano. E l'amara constatazione era perché sono presi da altre cose, altri sapori, altri gusti, e non sentono il desiderio neanche di accostarsi al Vangelo. E di fronte a questa analisi fredda, agghiacciante, amara, realistica, guardiamo la nostra Italia, c'è molto da andare lontano, no? Lì qual è stata la parola che ha voluto dire a quei vescovi per incoraggiarli? Di fronte a questa realtà, che cosa dobbiamo fare? Spesso la Chiesa nelle varie realtà risponde con facciamo programmi, facciamo riunioni, parole che non ti dico. No, il Papa Benedetto disse: dobbiamo noi avere i sentimenti di Cristo, i sentimenti di Cristo, cioè dobbiamo amare come Cristo ha amato questo povero mondo, è morto per questo povero mondo, quello di ieri, quello di oggi, quello di domani se ci sarà, perché non sappiamo quando tornerà. I segni ci sono tutti per il ritorno, ma anche nel secolo scorso c'erano tutti i segni. In ogni secolo, in ogni epoca ci sono tutti i segni, perché tutti possiamo stare sempre pronti ad attenderlo, No. Avere i sentimenti di Cristo, che ha amato l'umanità, è morto dicendo: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Non sanno quello che fanno. Ma lui almeno ha tentato di dire le cose ed è stato messo a tacere. Oggi, a questo mondo di oggi, chi è che ha il coraggio di annunciare la verità? Chi ha il coraggio di mostrare la luce del Vangelo come unica strada di salvezza, di redenzione? Tu sei la via, tu sei la verità, tu sei la vita. Vedete, nel Vangelo oggi, dopo questo ringraziamento del Signore che ha nascosto queste cose ai dotti, e i dotti di allora, i saputi di allora e i dotti di adesso, no? Questa gente che parla, no? Che afferma tutto, no? Dopo aver detto ti ringrazio perché hai nascosto queste cose, perché il Padre non si può rivelare a chi è gonfio. Vedete, io quello del piano di sotto lo chiamo un piccolo compressore. Vedete, quando ci sono queste feste del paese, ci sono questi che hanno i palloncini, no? E c'è un compressore. Lui fa così. È un compressore. Cioè, getta aria perché si gonfi l'io, no? Tutta questa gente saputa, orgogliosa. Che vuoi che possa capire di Dio? Come diceva Paolo, la scienza gonfia. E quanto più tu sei intelligente, quanto più ti devi fare piccolo, perché il rischio è grande, perché lui ti gonfia, ti fa credere chissà che, no? Ti fa... Come quel primo astronauta che andò lassù, dice: io Dio qui non l'ho visto, quindi non c'è, povero. Ha dovuto studiare non so quanto per dire delle fesserie, no? Se lo vedeva non era Dio, no? E allora ecco il bisogno che abbiamo di un cuore semplice da bambino. E allora mi parla il Vangelo, diventa luce, diventa chiarezza, diventa forza, ma lo devo leggere con il cuore da bambino. Come quando quel confratello osannò San Bonaventura, il dotto dei francescani: ah, tu sei intelligente, cioè, zitto, vieni qua. Lo portò alla finestra e dice: guarda lì, vedi quella vecchietta alla fontana? Quella conosce Dio più di me, conosce Dio più di me. Gesù ci dice: nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. Ma attenzione a non pensare che, ecco, Gesù ti scrive un libro, ti dice: ecco, leggi qua e capisci chi è il Padre. La conoscenza nella Bibbia è una parola forte. Una parola forte. E soprattutto quando è rivolta a una persona. Come fai a conoscere una persona? Come fai a conoscere Dio? A stento tu, mamma, non conosci tuo figlio. Non ti dico tuo marito, che dopo 50 anni magari uno si sveglia e dice: ma io non credevo che tu fossi questo. No. Ma i figli neanche, non li conoscono. Perché? Perché è un mistero. La persona porta avanti un mistero. Quando è che cominci a conoscere quella persona? Quando quella ti parla di sé, si rivela. Quando è che tu cominci a conoscere Dio? Quando lo Spirito del Padre e del Figlio te lo rivelano. Ma l'amore, lo Spirito è amore, non è una rivelazione senza amore. Non puoi conoscere una persona senza amarla. È impossibile. Perché non solo la persona si rivela a te solo se tu la ami, ma anche in quell'amore che cresce la conosco di più, e senza quell'amore non riesco a conoscere. E dirà Paolo, noi abbiamo ricevuto il pensiero di Dio, cioè Dio si è rivelato a noi, no? Noi siamo fatti per conoscere la Trinità, perché se io non conosco il Padre, non conosco neanche il Figlio, non conosco neanche lo Spirito, ma non conosco neanche me, perché a immagine della Trinità sono creato. Quindi voi pensate, tante persone che spendono una vita studiando, facendo, arricchendosi di tutto, tranne dell'elemento essenziale, che chi sei tu? Che ci fai qui? Cosa devi fare qui? Dove vai a finire? Vedete, io dico sempre, quando ti attaccano perché sei cristiano, no? E se fino adesso non ti hanno mai attaccato è perché non ti sei mai manifestato, no? Non devi rispondere a quello che loro ti dicono, no. Ti dicono baciapire, ti dicono tutto quello che vuoi, ti dicono che tu segui la Chiesa che è troglodita, la vecchietta arteriosclerosa del piano di sopra. Lasciali dire, poi se ti danno, perché di solito non ti fanno parlare, ma se ti danno la possibilità di parlare, senti Giovanni, Giuseppina, no? Mi spieghi, tu, chi sei? Chi sei? Da dove vieni? Cosa ci fai qua giù? E quando muori? Ah, non la dovete mai nominare la morte, perché fanno le corna per non dire altre cose che fanno, no? Dove andrai dopo la morte? Non vi rispondono, no? Quale grande gioia dobbiamo avere noi di avere la risposta. Abbiamo la risposta. Attenzione, è una Chiesa che crede di non avere più risposte. Non è la Chiesa di Gesù. La Chiesa di Gesù ha Cristo come via, verità e vita. Le risposte le abbiamo. E il Vangelo è la risposta. E vedete, subito dopo, Gesù dice: venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Quante volte io stesso, andandomi a confessare, iniziamo la confessione dicendo: Padre, sono stanco, non ce la faccio più, c'erano pesi pesanti, c'erano delle situazioni difficili, e sentivi tutta la pesantezza e andavi dal sacerdote, ministro di Cristo, a chiedere un po' di ristoro. E da prete, quante volte in 32 anni di sacerdozio, quante volte mi viene da abbracciarli quando iniziano così, perché mi fanno ripensare quando io da giovane dicevo al padre: padre, sono stanco, non ce la faccio più, sono stanco, no? E ti vengono portando le croci, pesanti croci, pesanti. Disoccupazione, figli malati, figli degenerati, figli in carcere, quell'altro c'ha il figlio satanista, quello c'ha il marito che l'ha lasciato, quello c'ha la moglie che si è impazzita e se n'è andata via con una donna. Sì. Dopo 25 anni di matrimonio, tutte cose vere che vi dico, eh? Croci pesantissime. Gesù è il nostro ristoro. Qualunque sia il tuo peso, Lui ti ristora. E cosa ti dice? Ti dice: prendete il mio giugo sopra di voi e imparate da me che sono mite e umile di cuore. Cosa vuol dire questo? Il giogo, lo conoscete il giogo? È quello che si mette sui buoi, perché dietro c'è l'aratro, è sempre doppio il giogo. Non si mette il giogo a un bue solo. Si mette a due, che forza. Ti chiede di portare il giogo, ma non da solo. C'è Lui. E se c'è Lui, e Lui ti è vicino, e Lui ti consola, e Lui ti sostiene, anche la fatica diventa più leggera, perché c'è l'amore. Come diceva Sant'Agostino, quando tu ami, anche le cose più difficili diventano leggere, anche le cose più faticose diventano leggere, perché amerai anche la fatica, e se ami la fatica tutto diventa più leggero. È lì E colui che porta il giogo con me, insieme con me, è Dio. È Dio. E vuoi che non ci... Lui non abbia il modo di consolarci, di darci forza. Per aiutare a che cosa? Cosa dico io quando portano i pesi, quando portano queste difficoltà, quando portano queste ferite profonde? Io dico sempre la stessa cosa. Questa è la tua croce. Quando tu vedi la tua prova, la tua sofferenza come una croce, tutto cambia. Perché? Perché se la vedi senza croce non ha significato, non ha senso, non ha valore. Se la vedi come croce, significa che c'è un valore di redenzione, un valore di amore, e quello ti dà pace. C'è un senso questo mio soffrire, c'è un senso questo mio patire, perché Cristo non è morto senza senso, ma Lui è morto per dare un senso ai tuoi non sensi. E allora tutto diventa più facile. Ma ci vuole mitezza e umiltà per portare la croce. Imparate da me, perché sono mite e umile. Cosa vuol dire mitezza? Vuol dire accogliere quelle circostanze dolorose come una croce, accoglierle come dalla mano del Padre e portarle con Gesù per la gloria del Padre, per la salvezza dei fratelli. Attenzione, che oggi sta passando un'idea di umiltà falsa. Un'idea di umiltà falsa. No? Dobbiamo essere miti e umili, quindi dobbiamo stare zitti. Non dobbiamo dare fastidio. No? E quell'altro che diceva, la verità va sussurrata. Ah! Oh. Gesù mi ha detto di spiattellarla dai tetti e questo mi dice che la verità va sussurrata, c'è qualcosa che non quadra. Vedete, io a stento sto trattenendo, perché sono un pochino, purtroppo, la mia natura umana è impetuosa. Ho letto un giornale di ieri, prima pagina, giornale che si presenta come Pensiero Cattolico, che presenta in prima pagina questo fatto di questo bambino lassù, no? Tutti lo sapete. Non è il problema che preghiamo perché un bambino guarisca. Ne vogliono tanti nel mondo, non è quello il problema. I semplici l'hanno capito che qui c'è una tragedia, c'è una prevaricazione dello Stato, del pensiero, che vuole imporre la cultura della morte e vuole eliminare il rapporto educativo tra genitori e figli, e già lo sta facendo con il gender, perché nelle scuole, se non vi svegliate, impongono ai vostri figli, con quella educazione che la trovate, non so se la trovate, mettete standard educativo europeo, lo trovate, già da dieci anni c'è lì, e fu Monti a firmare che anche l'Italia accoglieva quello. Vi dico solo questo: in quello standard educativo c'è che i nostri bambini a 4-5 anni devono già essere iniziati al piacere. Al piacere, non aggiungo altro. Chi è poi curioso, giustamente curioso, si vada a leggere quello che dice l'Europa su come devono essere educati i nostri figli. E adesso nell'ultima legge che è passata è stato ribadito e i nostri figli avranno questa educazione se i nostri genitori cristiani non si svegliano. No? Non si svegliano. Cosa diceva questo giornale? Questo articolo? Questo è uno di questi sapienti, intelligenti, no? Magari ha studiato a Tubinga, che nella prima parte, di fronte a questo fatto che sta succedendo, di questi che si stanno muovendo, dei genitori, dello Stato britannico, dei medici, dice: cosa farebbe Gesù se fosse lì in questa situazione, cosa farebbe Gesù? Sapete cosa si è inventato questo intelligente cattolico? No? Starebbe zitto. Non farebbe nessun giudizio. Nessun giudizio, starebbe zitto. E nella seconda parte dell'articolo, poi praticamente dice che sbagliano i medici, sbagliano i giudici, sbagliano i genitori, sbagliano i giornalisti, sbagliano tutti. Guardate, se le budella non vi attorcigliano, io non so che cosa. Io penso che se c'era Gesù le budella gli si attorcigliavano, perché quando le cose non andavano, prese la frusta, gettò tutti fuori, non è stato mica tanto mite e umile secondo lo standard di questo qui che sarebbe stato zitto. Quando si parlò di scandalo, disse e gridò, sarebbe meglio per costui che si gettasse con una macina da mulino nell'acqua e si ammazzasse. Questo è Gesù. No, questo ci dice che questo Gesù mite, buono, umile, misericordioso, sarebbe stato zitto. No, no. Cristo avrebbe parlato, perché lui è la verità. Avrebbe parlato. E la prima domanda che fa il convertito a Cristo, qual è? Qual è? Cosa devo fare? Cosa devo fare? E Cristo oggi dove lo trovi? Lo trovi nella Chiesa maestra. E la Chiesa da sempre è stata maestra di fede e di morale. Perché oggi si vorrebbe staccare la fede è una cosa, la morale è un'altra, no? 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 Appunto perché la fede è vera, appunto perché la fede è oggettiva, appunto perché la fede mi rimanda a una realtà che non è un'invenzione, la verità implica l'adeguamento. Ecco il discernimento, questa parola che sta dilagando e stanno stravolgendo il senso. Il discernimento è proprio questo, l'adeguamento di me, delle mie passioni, dei miei pensieri, delle mie logiche. E anche a Pietro gli stava bene quello che diceva il Signore. E il Signore dice, oh, tu non stai pensando secondo Dio, mettiti dietro a me. Questo è il discernimento, mettiti dietro a Cristo. Attenzione, cari fratelli, è il tempo di essere cristiani adulti, cristiani che sanno in ciò che hanno creduto, che conoscono il Magistero, che conoscono la nostra storia. Noi siamo figli di Calcedonia, di Efeso, di Orange, di Firenze, vari concili. Siamo figli del Concilio di Trento, siamo figli del Concilio Vaticano I, siamo figli del Concilio Vaticano II. Abbiamo una storia, siamo figli di questa storia. Adesso sembra che si sia inventato tutto nuovo, come se non fossimo mai nati. No? Chiesa 2.0. No, attenzione, preghiamo di più. Come diceva Benedetto XVI, coltiviamo in noi i sentimenti di Cristo e allora il Padre si rivelerà a noi. E penso che questo è il desiderio di Maria, nostra Madre, che ci accompagna in modo particolare in questi tempi così burrascosi. Ancora come a Cana, lei ci sta vicino, ci incoraggia e ci dice sempre la stessa cosa. Non ha molte parole, Maria. Ci dice, fate quello che Gesù vi dice. Ma ricordatevelo, per fare quello che Gesù vi dice, il Vangelo deve essere qui e nel cuore. Amo. Io ringrazio coloro che hanno accolto l'invito che ho fatto domenica di accompagnarci, noi che facciamo il ritiro, che stiamo facendo in casa di spiritualità, siamo arrivati al sesto giorno, ogni giorno preghiamo per coloro che pregano per noi, quindi si instaura una comunione spirituale. Grazie comunque a coloro che ci hanno ricordati, gli esercizi sono un momento stupendo, le persone sono veramente nella luce e nell'amore. Finiremo mercoledì. a pranzo. Ecco. Continuate a pregare per noi e continuate a pregare per questo bambino, questo piccolo Chad. Ripeto, non è tanto la questione se vive, la sua vita è nelle mani di Dio, ma è la questione molto, molto più perniciosa, più grave, più importante. Si tratta dei diritti umani più basilari, che vogliono comandarci a tutto spiano attraverso i giudici e i medici, vogliono fare di noi quello che vogliono, e quando decidono loro staccare la spina o meno, è gravissima. L'evento è gravissimo, ripeto, non tanto per il bambino, che preghiamo anche per lui certamente, ma renderci in conto che qui è in gioco la civiltà cristiana, la civiltà umana, contro la prevaricazione massonica e globale che vorrebbe governare tutta la terra e avere delle marionette che comprano i loro prodotti e fanno quello che loro dicono. Preghiamo dunque per questo. Il Signore sia con voi.
Ecco il tuo spirito.
Chinate il capo per la benedizione solenne. Il Signore vi benedica e vi protegga. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi regali la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace.
Grazie.